Radio Emilia Romagna.
Mostre.
A Ferrara Carlo Bononi, tra sacro e profano. A Palazzo dei Diamanti, la prima mostra monografica dedicata a uno dei grandi protagonisti della pittura del Seicento. Cari ascoltatori, oggi vi porto a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, dove fino al 7 gennaio 2018 è possibile ammirare l'opera di un importante esponente della pittura del Seicento, il ferrarese Carlo Bononi. Per secoli Bononi, come del resto tutto il Seicento ferrarese, è rimasto nell'ombra, offuscato dal ricordo della magica stagione rinascimentale degli Este, quella che si chiude con la fine del Cinquecento e l'arrivo di un'epoca tragica, segnata da pestilenze e carestie. La fama di Bononi è legata principalmente ai grandi cicli decorativi sacri e alle pale d'altare, anche se questa mostra esplora in modo sublime la sua produzione profana. Ecco allora in evidenza, sui manifesti della mostra, il genio delle arti della collezione Lauro, opera che immediatamente rimanda all'amore vincitore di Caravaggio e subito se ne distacca. Caravaggio infatti dipinge l'amore trionfante, irridente, che vince su tutto. Bononi, in questa versione del genio, ne esistono altre, dipinge invece un giovane alato, che si rivolge allo spettatore e offre la corona a chi vuole dedicarsi alle arti. Di Bononi e della sua epoca abbiamo parlato con Francesca Cappelletti, che insieme a Giovanni Sasso ha curato la mostra. Carlo Bononi, l'ultimo sognatore dell'Officina Ferrarese. Perché avete scelto questo sottotitolo?
E questo sottotitolo è stato scelto con un riferimento a questo libro importantissimo di Roberto Longhi, che è l'Officina Ferrarese, in cui veniva per la prima volta segnalata una traccia, possiamo dire, sì, di sviluppo, comunque di storia dell'arte a Ferrara dal 400 fino all'inizio del 600, mettendo molto in rilievo questa componente, che era una componente quasi eccentrica e soprattutto molto sognante, molto favolistica di alcuni aspetti della produzione artistica ferrarese, soprattutto nel Cinquecento. Ci sembrava quindi che ricollegare il percorso di Bononi, come appunto già lo faceva Longhi sia per lui che per Guercino, no? Per quest'altro grande pittore della stessa epoca, a questa radice intensamente ferrarese dell'arte cinquecentesca, che si vede tantissimo nell'elaborazione per esempio degli sfondi dei paesaggi, nella sensualità dei corpi dei protagonisti delle opere, non solo in quelli dell'antichità, ma anche i santi, ma anche le persone che dovevano invece forse suscitare un altro tipo di attitudine nei confronti dello spettatore. E questo appunto ci sembrava importante per far vedere come il percorso di Bononi nel 600 rappresenti una sorta anche di continuità con la pittura a Ferrara nel Cinquecento, e quindi si possa superare anche attraverso questo questa cesura del 1598, che è l'epoca della devoluzione, del passaggio di Ferrara dagli Estensi, da Ducato indipendente Estense, invece alla appartenere poi allo Stato della Chiesa, che è sempre stato vissuto come un momento di rottura e anche un momento quasi di inizio della decadenza culturale e artistica della città. Ecco, questo non è assolutamente vero, ce ne eravamo resi conto da tanto tempo attraverso gli studi, però anche far arrivare questa nuova consapevolezza e possibilità della lettura della storia di Ferrara più al pubblico, appunto attraverso l'organizzazione di una mostra come questa, ci sembrava molto importante. Quindi, oltre a riscoprire il pittore, riscoprire anche un'epoca e la sua continuità, lo stesso tipo di livello artistico e di investimento proprio nell'arte e che c'è nello stesso contesto al di là di questa vicenda storica.
Un sognatore che si muove tra sacro e profano.
Sì, certamente questa è una delle caratteristiche di Bononi e anche il passaggio di alcune, proprio di alcune figure, degli atteggiamenti di alcune figure che possono essere quello dell'Angelo Custode e poi diventare nella raffinata pittura in piccolo per le collezioni la stessa immagine, lo stesso tipo di movimento aggraziato del protagonista che viene prestato dall'Angelo Custode alla figura di Enea che fugge da Troia con Anchise sulle spalle in quest'altra piccola e notevolissima opera che c'è in un'altra sala della mostra. E al di là, diciamo, di questa riutilizzazione di modelli e di trasferimento, quindi dalla storia sacra invece alla storia antica, alla letteratura antica, alla poesia, c'è senz'altro in Bononi una componente che è una componente che caratterizza la grande pittura barocca italiana, quindi diciamo di vari contesti, prodotta in vari contesti, certamente a Roma, ma grazie al contributo dei pittori emiliani, è che è quella di intensificare il patetismo delle immagini, di intensificare la potenza comunicativa dell'immagine religiosa attraverso alcuni aspetti che possono essere il ricorso alla pittura naturalistica, quindi al modello vivente, ma anche il modo di strutturare la composizione usando come principio determinante la luce, no? C'è un uso della luce nei dipinti di Carlo Bononi, ma anche nei dipinti di Ludovico Carracci, che è stato considerato più volte il suo punto di riferimento principale, che è proprio quello che si chiama il tenebrismo, quindi questo linguaggio che usa delle scene fortemente chiaroscurate, soprattutto il controluce, magari le figure che sono in primo piano in ombra, quindi quello sullo sfondo invece illuminate molto potentemente, molto violentemente, proprio per attirare lo sguardo dello spettatore su alcuni elementi del quadro in particolare, nascondendone a prima vista altri, perlomeno nell'osservazione, nell'immediatezza della prima osservazione, quindi anche spingendo poi lo sguardo ad addentrarsi in un secondo momento nelle zone lasciate in ombra nel quadro. Quindi tutta questa serie di elementi e di artifici, la riflessione appunto soprattutto sulla luce è un elemento che sicuramente caratterizza questo linguaggio che è molto potente dal punto di vista emotivo di Carlo Bononi.
Come mai avete scelto quell'opera in particolare come manifesto della mostra?
Allora, l'opera Manifesto della Mostra, che è Il Genio delle Arti di Carlo Bononi, è stata scelta chiaramente dopo una valutazione, no, di molte altre opere che si sarebbero prestate efficacemente e allo stesso scopo. È stata scelta anche per segnalare un ulteriore elemento di novità, nella novità che è comunque la mostra di Carlo Bononi, e cioè il fatto che questo pittore, che è stato sempre considerato importantissimo per appunto quello che dicevamo anche noi, l'elaborazione di questo linguaggio nuovo e potente dell'immagine religiosa, invece era anche un pittore che si dedicava a dei soggetti profani, quindi non solamente un pittore adatto, con uno stile adatto alla grande decorazione come quella di Santa Maria in Vado, con uno stile adatto alla pala d'altare, ma che certamente, questo lo vediamo soprattutto dai documenti, poi sono rimaste meno opere, ma abbiamo il sospetto che noi conosciamo meno opere di soggetto profano di Bononi, proprio perché, non avendolo mai considerato un pittore di opere allegoriche, profane, queste siano un po' sparpagliate nei cataloghi di altri artisti e della stessa epoca, di altri artisti vicini a lui. E, invece questo Genio delle Arti era stato già recuperato dalla bibliografia su Bononi e soprattutto siamo abbastanza sicuri che ne siano emersi, cioè che lui ne avesse realizzate varie versioni, perché alcune sono emerse proprio nel corso delle ricerche e degli studi per la mostra. E questo ovviamente vuole dire che c'era un grande, che quest'opera aveva conosciuto un grandissimo successo, perché quando ci sono delle repliche autografe, ma anche delle copie di una stessa composizione, questa è proprio testimonianza dell'apprezzamento chiaramente che ha ricevuto, e quindi ci interessava proporre fin dalla la copertina del catalogo un Bononi meno conosciuto, no? Quindi non soltanto un pittore di altari, per chi già lo conoscesse, che comunque erano pochi, ma anche per chi avesse conosciuto la sua opera nelle chiese, un pittore che invece aveva molte altre corde al suo arco.
Grazie mille. Quando Bononi morì nel 1632, era un pittore davvero apprezzato. Pensate che il divino Guido Reni lo esaltò descrivendolo come pittore non ordinario, di grande sapienza nel disegno e nella forza del colorito. Un secolo dopo attirava ancora l'attenzione dei viaggiatori del Grand Tour, da Cochin a Goethe, e di pittori come Giuseppe Maria Crespi. E oggi siamo noi a restare ammirati di fronte al suo genio. Tante sono le possibilità di approfondimento grazie al consueto, ricchissimo calendario di iniziative intorno alla mostra che potete scoprire sul sito palazzodiamanti.it. Un saluto da Ferrara, da Carlo Tovoli.